Midnight Ramblers. 60 anni di Rolling Stones in 10 racconti sonori.
Ciao da Niccolò Vecchia e benvenuti al primo episodio di Midnight Ramblers, che, come avete sentito annunciare poco fa, proverà a raccontarvi 60 anni di vita di una delle più straordinarie e travolgenti rock band della storia, i Rolling Stones. Una premessa, prima di tuffarci nel racconto, va fatta. Come potete immaginare, in 10 puntate di circa mezz'ora non sarebbe possibile riassumere e narrare in modo esauriente, completo, le vicende a volte turbolente, a volte divertenti, a volte drammatiche del gruppo guidato da Jagger e Richards. Prenderò dunque dei pezzi di questa lunga e già molto approfondita storia, costruendo 10 documentari sonori in cui parlare della loro musica, delle fasi che ha attraversato la band e ancora delle loro canzoni, di cui in ogni puntata cercherò di raccontarvi, scegliendone evidentemente solo alcune, l'origine, l'evoluzione, i dettagli della loro produzione, per poi ascoltarli insieme. A proposito di canzoni, sicuramente approfondiremo la storia del brano che dà un titolo e una sigla a questo programma, che ho voluto chiamare Midnight Ramblers perché da sempre questa canzone Midnight Rambler al singolare, pubblicata su Let It Bleed e poi nella sua versione forse migliore sul live Get Your Eyes Out, mi sembra cogliere uno degli aspetti cruciali, fondanti dell'identità degli Stones. Il blues, chiaramente, da una parte, e però soprattutto la voglia di giocare con una presunta minacciosità, con un'aura scura e notturna, misteriosa e inquietante, ma sempre intrisa di ironia. Keith Richards disse una volta che solo i Rolling Stones avrebbero potuto scrivere una canzone del genere e, come si sa, Keith Richards, almeno quando parla di musica, ha sempre ragione. Benvenuti. Did you hear about the midnight rambler? Everybody got to go. Did you hear about the midnight rambler? You want a shirt to keep you know. Il nostro racconto, come giusto, visto l'anniversario rotondo che ha ispirato la produzione del documentario, inizia 60 anni fa, nel 1962. Permettetemi solo di aprire una piccola parentesi che si riferisce alla fine del 1961, quando, come raccontano le cronache, due ragazzi che già si erano conosciuti a scuola, Mick Jagger e Keith Richards, si incontrano casualmente in una stazione ferroviaria e si ritrovano a condividere la reciproca passione per il blues. Iniziano a frequentarsi, a scambiarsi dischi e contatti di collezionisti, iniziano soprattutto a suonare insieme. Il primo gruppo in cui militano insieme si chiama Little Boy Blue and the Blue Boys, con cui incidono anche qualche canzone, mentre il solo Jagger viene invitato a cantare e suonare l'armonica nei Blues Incorporated di Alexis Corner, che è anche il proprietario di un locale, l'Ealing Club. Ed è proprio all'Ealing Club che inizia la nostra storia e quindi la storia di quelli che saranno i Rolling Stones. Inizialmente il protagonista, la forza trainante per i primi passi della band, è rappresentata da un chitarrista che si faceva chiamare Elmo Lewis. Anche lui ha a che fare con i Blues Incorporated e una sera di aprile del 1962 è sul palco con loro, mentre nel pubblico ci sono Jagger, Richards e l'amico Dick Taylor. Elmo Lewis li stupisce, e non solo loro, per come suona la slide guitar. Fu il primo che sentimmo suonare così, ricorderà poi Keith Richards, e io e Mick lo trovammo straordinario. A fine serata i tre vanno a chiacchierare con questo Elmo Lewis, che all'anagrafe si chiamava Brian Jones, un ragazzo biondo e molto determinato, ambizioso, che voleva diventare un band leader. Qualche settimana dopo, infatti, mise un annuncio sulla rivista Jazz News perché cercava musicisti per questa band. Le persone che risposero all'annuncio erano, tra gli altri, un pianista, Ian Stewart, detto Stu, che a sua volta conosceva Jagger, che altrettanto rispose all'annuncio, e nel giro di poche settimane nacque una band, che Brian Jones decise di chiamare in onore di Muddy Waters The Rolling Stones, con l'unica differenza rispetto al nome che conosciamo 60 anni dopo di un apostrofo messo al posto della G che chiude la seconda parola, Rolling. La band era guidata da Jones alla chitarra e all'armonica. C'era Mick Jagger alla voce e all'armonica, Keith Richards alla chitarra, Dick Taylor al basso e Ian Stewart al piano. Il loro primo concerto si tenne il 12 luglio del 1962 in un locale che oggi definiremmo mitico, il Marquis di Londra. Alla batteria, per l'occasione, suonò un certo Mick Avory, che di lì a poco sarebbe diventato il batterista dei Kinks. O forse fu Tony Chapman, che poi presentò Bill Wyman agli Stones. Poco importa se, e succederà ancora diverse volte, le cronache di quei giorni sono a tratti contraddittorie. Quel che importa è che iniziò così la storia dell'autoproclamata greatest rock and roll band of the world, i Rolling Stones. Di lì a poco, i tre membri centrali della band, Jones, Richards e Jagger, decisero di andare a vivere insieme in un appartamento dalle parti di Chelsea. Sempre in quel periodo, il primo bassista degli Stones, Dick Taylor, decise che era più importante terminare gli studi nell'Art College a cui era iscritto che suonare con quella band scalcagnata. Un anno dopo, Taylor fondò una sua band, i Pretty Things, con cui ebbe una più che discreta carriera. Ma, come accennavo, Tony Chapman consigliò a Ian Stewart un nuovo bassista, Bill Wyman, con cui lui aveva suonato nei Cliftons. La leggenda vuole, e l'ha raccontata a più riprese lo stesso Wyman, che l'audizione fece emergere come motivo di interesse più che la sua perizia tecnica nel suonare il basso, il suo possedere uno splendido amplificatore Vox, merce rara per quei tempi. In un modo o nell'altro, Wyman diventò un Rolling Stone, mentre lo stesso Chapman che l'aveva portato nella band ne venne escluso agli inizi del 1963. Il suo stile di batteria non si adattava ai desideri del gruppo e di quello che allora ne era il leader, Brian Jones, che da tempo in realtà coltivava il desiderio di portare negli Stones il batterista che suonava con i Blues Incorporated. Si chiamava Charlie Watts e nel gennaio del 63 accettò finalmente le proposte di Jones. La line-up storica degli Stones, Jones, Jagger, Richards, Wyman, Watts, era completa. Si esibirono insieme per la prima volta a febbraio del 1963 e nelle stesse settimane iniziarono ad andare in studio con un tecnico del suono chiamato Glyn Johns. Chi ha visto Get Back, il documentario dedicato alle ultime session di registrazione dei Beatles, l'avrà notato tra i personaggi principali alle prese con la produzione di quelle ultime canzoni dei Fab Four. Fu sempre lui, e la cosa la trovo divertente, a incidere le primissime canzoni degli Stones, invece, che per il momento si concentravano su un repertorio di standard del blues, così come un brano di Willie Dixon intitolato I Want to Be Loved. I'm crazy about every little thing you do. I cherish the way you hold me. Your kiss so sweet, honey, can't be beat. But baby, I want to be love. Every time I ask you for a date, you don't come at all, almighty late. I ask you to dance, make a little spin. You say, wait a minute, daddy, you come
friend. I love the way you walk when you pass me by. Even when you try to stop me, you kiss me, baby, when you give me the eye. But baby, I want to be there. All right. Little spin, you say, wait a minute, daddy, you come, my friend. I love the way you walk when you pass me by. Even when you try to snub me, you kiss me, baby, when you give me the eye. But baby, I want to be loved. Il
brano che abbiamo appena ascoltato, I Want to Be Loved, venne pubblicato il 7 giugno del 1963 come B-side del primo singolo dei Rolling Stones. Era, come abbiamo detto, un pezzo scritto da Willie Dixon che venne interpretato da Muddy Waters. Siamo insomma nel centro del Pantheon da cui presero le mosse gli Stones. Waters l'aveva incisa nel 1955 e 8 anni dopo gli Stones la interpretarono con un piglio più veloce, in una versione un po' diversa da quella delle session a cui facevamo riferimento prima, quelle registrate da Glyn Johns. C'è però un dettaglio di non poca importanza in questo pezzo, un dettaglio che segnò in maniera netta la storia dei Rolling Stones e di quello che possiamo considerare a buon diritto il membro non membro della band più importante del mondo, il pianista Ian Stewart, che era presente alle registrazioni, che suonò questo pezzo, ma, come forse avrete notato, nel mix finale non si sente per nulla il suo contributo. Non fu una svista avvenuta in sala d'incisione, ma una decisione esplicita. Quello che allora era già diventato il manager della band decise che quello Stewart non aveva il physique du rôle per far parte dei Rolling Stones e chiese così al tecnico del suono di spegnere il microfono che riprendeva il piano. Fu proprio in quelle settimane che arrivò la decisione di declassare Stewart. Era troppo vecchio, non aveva il look necessario, gli mancava qualcosa, insomma. Che sia stato giusto o sbagliato farlo fuori non sarò certo io a dirlo, ma lasciatemi dire che Ian Stewart, detto Stu, dimostrò grande intelligenza, mettendo da parte il proprio orgoglio, mandando giù l'esclusione e rimanendo sostanzialmente nel gruppo come membro ombra. Ne diventò lo storico road manager e non smise mai di suonare il piano per gli Stones per i successivi 22 anni, fino alla sua morte avvenuta nel 1985. Quando gli Stones vennero introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1989, Ian Stewart venne incluso nella formazione ufficiale con una specie di riabilitazione postuma. Vale la pena di ricordare le parole che disse Keith Richards in quell'occasione. Ian Stewart, io lavoro ancora per lui. Ho sempre pensato che i Rolling Stones fossero la sua band. Senza la sua esperienza, la sua organizzazione, senza la voglia che ebbe un giorno di mettersi a suonare con un gruppetto di ragazzini, la nostra band non sarebbe mai esistita. E noi, in suo onore, ascoltiamo un brano, pressoché uno strumentale, intitolato Stoned, inciso nel novembre del 1963. Non è né una cover né un brano originale, è una specie di improvvisazione sul tema celeberrimo di Green Onions, che venne attribuita a Nunker Flagge, pseudonimo che il gruppo usò in quei primi anni per indicare le composizioni nate da una collaborazione generale. Oldham definì questo pezzo un plagio costruttivo. Oggi noi possiamo definirlo invece la prima vera composizione nata dall'incontro di quei 5 musicisti in studio. Anzi, 6 musicisti, perché, riprendendo il filo di quanto dicevamo poco fa, in questa Stoned il piano di Ian Stewart si sente come. Thank you. Abbiamo ascoltato Stoned, uno strumentale, ma soprattutto una canzone importante perché sembra proprio sia la prima scritta, anche se un po' copiata, dai Rolling Stones. Stoned, e avrete capito a questo punto che mi piacciono le coincidenze, è anche il titolo di un libro uscito nel 1998. Era l'autobiografia di un uomo che abbiamo citato poco fa, Andrew Lug Oldham, che spesso viene definito la persona che si inventò i Rolling Stones. O, direi io, colui che prese un gruppetto dell'underground blues londinese e lo fece diventare una band di fama mondiale. Per chiudere questo primo episodio del documentario vorrei proprio dedicare qualche minuto alla storia di Lug Oldham, in quanto credo che possa dirci molto dei primi anni della band che stiamo celebrando. E iniziamo dall'aprile del 1963, dal primo incontro insomma. Fu un giornalista, come capita sovente nella storia del rock, a notare gli Stones e a tirare per la giacchetta il produttore Oldham perché vada a vederli. Al tempo Andrew Lug Oldham aveva 19 anni, era nato nel 1944, ma nonostante la sua giovane età aveva già dimostrato di poter dire la sua nel panorama musicale britannico. La sua passione per la musica era scoppiata molto presto e alla fine degli anni 50 aveva iniziato a darsi da fare per entrare in quel mondo che lo attraeva così tanto, così come lo attraeva quello della moda, che conosceva altrettanto bene. Aprì la sua prima agenzia di pubbliche relazioni insieme a un altro ragazzo di soli 3 anni più grande di lui, Peter Meaden, che sarebbe poi diventato il manager degli Who. Ebbe modo in quei primi anni di curare l'immagine di Bob Dylan durante il suo primo tour britannico o di lavorare come assistente di Brian Epstein con i Beatles. Insomma, il 19enne che andò a vedere gli Stones in un club di Richmond in quell'aprile del 1963 non era un 19enne qualsiasi. E ne capiva, dato che dopo aver visto quel concerto dei Rolling Stones chiamò proprio Brian Epstein dicendogli: grazie di tutto, ma ho visto questa band in concerto e ho deciso che diventerò il loro manager, dedicandomi completamente alla loro carriera. Poco tempo dopo, Oldham divenne effettivamente il manager dei Rolling Stones e iniziò a perseguire 2 chiari obiettivi. Far suonare i suoi ragazzi nei migliori club di Londra e far ottenere loro un contratto discografico. Questo secondo obiettivo lo raggiunse il mese successivo. I Rolling Stones firmarono con la Decca, proprio grazie a quel Dick Rowe diventato famoso per aver scartato l'idea di fare un contratto ai Beatles. E si dice che anche George Harrison gli diede il consiglio di prendere quei Rolling Stones lì. Andrew Oldham aveva le idee molto chiare per i 5 giovani Stones. Non potevano giocarsi le stesse carte dei Fab Four. I sorrisi, i vestiti ordinati e i capelli perfetti non facevano per loro. Agli Stones servivano bronci disillusi, sorrisi beffardi e sguardi persi nel vuoto. Per riassumere il concetto brevemente, i Rolling Stones dovevano incarnare l'immagine di 5 adolescenti della middle class che, come recitava un pezzo di una delle canzoni che incisero nel 1964, erano grown up wrong, cresciuti male. Tutta questa costruzione dell'immagine in realtà agli Stones interessava fino a un certo punto. Loro volevano suonare il blues con cui erano cresciuti, ma come riconobbe poi Keith Richards, Oldham si dimostrò un talento straordinario, un vero architetto dell'immagine pubblica della band, che doveva intrigare, scioccare i teenager con questa aura anti-establishment. «Lasceresti tua sorella uscire con un Rolling Stone?» fu uno degli slogan inventati da Oldham che venne pubblicato sulla rivista Melody Maker. Ma il mio preferito tra gli slogan inventati dal produttore era «Gli Stones, la band che i tuoi genitori amano odiare». L'altro grande merito che ebbe Andrew Lug Oldham, a ben vedere il più importante di tutti, fu riuscire a convincere Jagger e Richards, che aveva individuato come i veri leader della band ai danni dell'instabile Brian Jones, a scrivere canzoni. I due inizialmente erano perplessi. Chi crede che sia John Lennon? Pare disse un giorno Richards al produttore, ma lui insisteva. Così nacquero The Glimmer Twins, la coppia scintillante che firmò una serie impressionante di hit. Non erano però tutte rose e fiori le relazioni con Andrew Lug Oldham, che preferiva fare il grande stratega e non gestire quotidianamente il lavoro e la vita della band. Iniziò a lavorare con altri gruppi, mise in piedi una specie di orchestra da far suonare sui dischi delle sue band, Stones compresi, e soprattutto quando nel 1967 Brian Jones, Mick Jagger e Keith Richards vennero bersagliati dalle autorità britanniche per il possesso e consumo di sostanze stupefacenti, di cui Oldham Oldham era a sua volta un grande consumatore, lui se ne lavò le mani. Affidò ad Allen Klein, che allora era suo socio, che diventò uno dei manager più importanti della storia del rock, di gestire la vicenda, che portò anche a un breve arresto di Jagger e Richards. Gli Stones non accettarono il suo comportamento e lo costrinsero a rinunciare al suo ruolo di manager, passando il testimone a Klein. Andrew Lou Oldham oggi ha 78 anni ed è ancora attivo tra trasmissioni radiofoniche di musica e qualche corso universitario. Ma noi torniamo agli Stones e a quel primo importantissimo obiettivo conquistato dal loro primo produttore, un contratto discografico con la Decca. Il primo album dei Rolling Stones, intitolato The Rolling Stones, venne registrato dal 3 di gennaio al 25 febbraio del 1964. Uscì il 16 aprile, battendo i record di prevendite stabiliti l'anno prima dai Beatles, rimanendo in cima alle classifiche per 12 settimane. Secondo Keith Richards, la forza di quel disco era che rappresentava perfettamente il repertorio che la band aveva imposto suonando dal vivo nei mesi precedenti. Un suono diretto, anche sporco, immediato. Era composto da 12 tracce, di cui 9 cover, un brano scritto dall'intera band, uno in collaborazione con Phil Spector e la prima vera canzone firmata dai due Jagger e Richards, segnando quindi un passaggio definitivo di consegna almeno dal punto di vista musicale con Brian Jones. Il brano si intitolava Tell Me e non era un pezzo blues, ma una ballata pop, confermando che l'influenza di Oldham, che proprio questo voleva da loro, si era fatto sentire, nuovamente andando contro le idee di Brian Jones, che invece era un convinto purista del blues. Ma le scintille dei Glitter Twins erano già pronte a conquistare il mondo e con Tell Me si chiude il primo episodio del nostro viaggio nella storia di 60 anni dei Rolling Stones. Alla prossima, io sono Niccolò Vecchia e vi ringrazio per l'ascolto. I want you back again. I want your love again. I know you find it hard to reason with me, but this time is different. Darling, you're saying you gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You said we're through before you walked out on me before. I tried to tell you, but you didn't want to know. This time you're different, and determined to go. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back. Oh,
Midnight Ramblers. 60 anni di Rolling Stones in 10 racconti sonori. Did you hear about the midnight?
Yeah.